Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buonasera a tutti, benvenuta, buonasera Giulia Grechi.
Buonasera.
Che andiamo ad introdurre. Giulia Grechi è un'antropologa che si interessa di studi culturali post e decoloniali, migrazioni, museologia, con un focus sulla corporeità, sull'eredità culturale del colonialismo e sulle pratiche artistiche contemporanee che ridiscutono e rimediano questi immaginari. Inoltre insegna antropologia culturale e antropologia dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. È socia e fondatrice del collettivo curatoriale Roots Agency, Cour of Contemporary Arts, che ora è confluito nell'associazione culturale Attitude Spazio delle Arti, e del collettivo curatoriale Roots Agency, Cour of Contemporary Arts, che comprende anche la rivista online Roots and Roots Research on Visual Cultures, che è una rivista appunto online che è stata fondata insieme a Anna Chiara Cimoli, che tra l'altro ha scritto anche la prefazione al libro Decolonizzare il museo, la ragione per cui siamo qui oggi, e a Viviana Gravano. Come Roots Agency, con Viviana Gravano ha collaborato con diversi progetti di ricerca internazionali e ha curato eventi di ricerca e mostre presso musei come il Maxi, Museo Etnografico Luigi Pigorini, Museo delle Civiltà, e altri spazi romani come Casa della Memoria e della Storia, Teatro Vascello, e all'interno del Roma Europa Festival, che ti istituto. Tutte centrate sull'eredità culturale del colonialismo italiano e sulle loro riletture da parte delle arti contemporanee. Fa parte inoltre della rete di ECATIT, 12-19 febbraio, una rete orizzontale che raccoglie diversi soggetti in tutto il territorio nazionale, che stanno lavorando dal basso sulle tracce materiali del colonialismo italiano, attraverso progetti di risignificazione legati soprattutto all'odonomastica e al patrimonio coloniale delle nostre città. Ha pubblicato la rappresentazione incorporata Una etnografia del corpo tra stereotipi coloniali e arte contemporanea, ha curato con Ian Chambers e Mark Nash The Rhineland Archive, e con Viviana Gravano presenta in perfetto eredità coloniale e immaginari razziali contemporanei. Però oggi siamo qui per parlare, come dicevo, del libro pubblicato per Mimesis, Decolonizzare il museo, Mostrazioni, pratiche artisti, sguardi incarnati. Un libro di 310 pagine, uno studio molto appunto approfondito di questa tematica, che ovviamente è una tematica molto ampia, urgente e sul piatto della discussione, come si dice, negli ultimi anni è andato sempre crescendo, perché è legato appunto al periodo post-coloniale. Allora, di nuovo benvenuta Giulia, benvenuti a tutti i nostri radionauti. Come e perché nasce l'idea di questo libro? Anche se la presentazione, il curriculum, ovviamente ci dice già che tu studi da tanti anni, insomma, questo problema, è pubblicato e lavorato, anche fatto mostre su questo problema. Però questo particolare libro come nasce? Ho visto che tu anche insegni, è stato parte anche di seminari, di corsi anche accademici e così via.
Sì, grazie intanto per l'invito. Buonasera a tutte le persone che ci ascoltano. Sì, questo libro è nato fondamentalmente da un'urgenza legata sia a un lavoro di ricerca di tanti anni che svolgevo più o meno da una decina d'anni su questi temi, ma soprattutto sulla necessità di portare anche in Italia un dibattito che a livello internazionale è estremamente ricco e corposo e che in Italia forse ancora era, diciamo, non troppo ricco fuori dai circuiti accademici, ecco, perché come sappiamo bene ci sono moltissime storiche e storici che hanno esplorato la storia del colonialismo italiano e in parte anche le sue eredità. Quello che un po' mancava era una riflessione sulla relazione di tutto questo con il nostro patrimonio e con i musei. In generale, in una situazione in cui in Italia si presta poca attenzione a questo periodo storico, e al modo in cui proprio la storia coloniale abbia influenzato la costruzione dell'identità anche in chiave nazionale degli italiani e delle italiane. E, dunque, per me, diciamo, pubblicare questo libro in Italia aveva un senso proprio rispetto al, da un lato, colmare, diciamo, provare a colmare in parte questa assenza, ma soprattutto di provare a ragionare su questi temi dentro le università con gli studenti e le studentesse, in particolare dell'Accademia di Belle Arti in cui io insegno, proprio per capire che cosa abbiamo ereditato di quel passato in termini culturali e estetici, se vogliamo, e in che modo le arti contemporanee possano in qualche modo contribuire a un ragionamento su questi temi, no? Che sono parte di una memoria difficile e traumatica, e quindi in che modo i linguaggi dell'arte hanno la possibilità in qualche modo di prendersi cura di questo trauma e di fondamentalmente sollevare una questione che riguarda proprio i musei. Tra l'altro, nell'anno in cui ho pubblicato questo libro sono usciti altri testi importantissimi proprio su questo argomento, tra cui Decolonizzare il patrimonio di Maria Pia Guirmandi. Insomma, senza saperlo, stavamo proprio lavorando nella stessa ottica. Il suo testo è più in generale sui patrimoni, quindi con uno sguardo anche importante al discorso archeologico, ma tanti altri volumi come quelli della Troilo, di tante studiose e studiosi che stanno lavorando ormai su questo, anche sul lato artistico e del patrimonio.
Tu hai parlato adesso di patrimonio, che è quello che appunto riguarda i musei che li custodiscono e poi li espongono, costruiscono, come si dice, le varie narrazioni. E proprio su questo tema, diciamo, delle narrazioni, cioè dei musei e delle narrazioni che essi costruiscono, e quindi di ciò che restituiscono al visitatore, è costruito gran parte, insomma, soprattutto la prima parte, insomma, del libro, in cui il museo è preso, tu utilizzi la metafora dello specchio, no? Come guida, come approccio, insomma, e poi lo dividi anche cioè, nel tema specchio colossale, dentro lo specchio, oltre lo specchio. Insomma, ecco, che cosa significa questo? Cioè, assumere questa metafora dello specchio per parlare dell'idea del museo, come il museo è costruito e poi come viene praticato e percepito.
Sì, ho utilizzato questa
Sì.
metafora in realtà citando Georges Bataille e in generale il surrealismo etnografico. In uno scritto Bataille proprio parla del museo come lo specchio colossale nel quale ci siamo rappresentati e riconosciuti noi cittadini e cittadine, insomma, dell'Europa fra 8 e 900. Lo dice con una certa ironia appuntita, anche sollecitando un po' l'aspetto narcisistico, diciamo, di questa funzione di specchio. Quindi ho iniziato a ragionare innanzitutto su come ha funzionato questo dispositivo, no? Achimbembe, tra l'altro, parla del fatto che gli specchi non restituiscono tanto l'immagine del reale, diciamo, così com'è, ma in qualche modo costruiscono una sorta di realtà allucinatoria e quindi in qualche modo come ci sia anche nei dispositivi catottrici, quindi negli specchi, anche una dimensione, diciamo, di fictio, no? Di costruzione. E questa è un po' la parte del libro che riguarda il concetto di mostrazione, no? Cioè il fatto che qualunque dispositivo di rappresentazione, fra cui anche quello che usano i musei quando costruiscono delle esposizioni, si basa in realtà su una serie di scelte fondative che non sono tanto tese a rappresentare il reale così com'è, che è naturalmente un'operazione utopistica, ma quanto di costruire una certa immagine del reale mentre lo espongo. E quindi in questo processo che chiamo mostrazione, proprio per evidenziare quanto sia fondamentalmente un'azione posizionata, il museo ha costruito un'immagine di sé, quindi di sé intendo dei cittadini e delle cittadine della comunità immaginata alla quale il museo faceva riferimento, anche attraverso la costruzione di un'identità contraria, diciamo, che facesse da contraltare, e cioè di un'alterità rispetto alla quale definire la norma. Quindi questa costruzione di normatività e differenze per il museo, soprattutto i musei etnografici, è stata fondamentale. E non a caso, insomma, il museo è una delle tecnologie che maggiormente hanno contribuito a riempire di sostanza questa immaginazione nazionale delle nazioni che in questo momento storico stavano emergendo come soggetti politici della modernità. in una fase evidentemente coloniale, dove il colonialismo aveva preso una configurazione molto forte e molto chiara. Da qui la metafora dello specchio prosegue nel chiederci chi oggi si riconosce in quello specchio, perché se lo specchio del museo fra 8 e 900 era uno specchio che restituiva l'immagine di una comunità o comunque di una cittadinanza omogenea rispetto al museo stesso, oggi non è più così. Oggi viviamo in società postcoloniali, che non vuol dire decolonializzate, ahimè, ma società nelle quali c'è un tratto interculturale, transculturale potentissimo. E se è vero che le società sono cambiate moltissimo nel loro tessuto sociale e culturale, lo stesso non si può dire delle rappresentazioni che ci sono all'interno dei musei, cioè le istituzioni museali sono molto più lente, non hanno, diciamo così, nella maggior parte dei casi, in molti casi, soprattutto in Italia, aggiornato lo specchio, diciamo così, rispetto alla qualità della società contemporanea. Per questo poi la metafora continua ragionando non solo su quello che c'è dentro lo specchio, quindi come funziona il museo in questa sua modalità, ma in quello che succede fuori, perché credo che la questione fondamentale che il libro si pone, cioè come facciamo a trattare le eredità coloniali all'interno delle istituzioni culturali, riguardi anche molto quello che succede fuori, proprio per la fatica che soprattutto in Italia, ma non solo, in Europa in generale, le istituzioni culturali e artistiche mediamente fanno a guardare all'eredità di questo passato coloniale, cioè alla cultura che è stata prodotta dal periodo coloniale, che è sopravvissuta alla fine formale, diciamo così, dei colonialismi otto-novecenteschi. E quindi forse il vero movimento è quello che succede oltre la cornice del museo e quindi nello spazio urbano, nelle piazze, nei movimenti dal basso che stanno molto spesso appunto risignificando, citavi prima la rete Yekatit 12-19 febbraio, in tutta Italia ci sono delle associazioni, movimenti che stanno dal basso provando dei percorsi di risignificazione delle tracce coloniali nello spazio urbano. E in generale molti musei stanno iniziando a sperimentare anche all'interno del proprio assetto, diciamo così, e quindi dei propri patrimoni, delle narrazioni, delle rappresentazioni, delle relazioni con le comunità, con le source communities o con le comunità diasporiche, dei percorsi di decolonizzazione.
Ecco, quindi possiamo parlare, tu hai parlato adesso di queste associazioni, tra cui c'è la Decolonize Our Museum, no? Ma il titolo del tuo libro prende spunto anche da dal nome di questa associazione?
Non nello specifico, non faccio riferimento nello specifico a quell'associazione, ma certamente il periodo in cui mi sono trovata a scrivere, a mettere insieme questo libro, in parte erano degli scritti che avevo già realizzato per altri contesti, in altre situazioni che ho rimaneggiato, poi ho scritto delle parti inedite, eccetera. Comunque il periodo in cui mi sono trovata a scrivere questo libro era il 2020, cioè un anno particolare. Perché è stato un anno in cui, dopo l'uccisione di George Floyd, il movimento Black Lives Matter ha portato in maniera molto forte, a livello di opinione pubblica, no? Le questioni decoloniali nelle rappresentazioni nello spazio pubblico, contestazioni quindi di statue coloniali, eccetera. Ma era un movimento che io seguivo da tempo, in realtà erano già molti anni che associazioni come Decolonize Our Museums, ma anche altre manifestazioni, altre associazioni, insomma, stavano lavorando su queste tematiche. Quindi, il titolo del libro sicuramente esce fuori da tutta una attenzione che per me è fondamentale rispetto a quello che questi gruppi di persone sensibili, attiviste, sensibili proprio alla questione della disuguaglianza sulla quale fondamentalmente è strutturata la nostra società, si pongono e pongono alle istituzioni culturali, artistiche, politiche locali, cioè a chi ha sostanzialmente il potere di orientare le rappresentazioni e le definizioni normative.
Quindi per tornare all'idea dello specchio di prima, quindi diciamo che questo specchio, questi specchi sono un po' degli specchi non ortogonali, ma sono magari quei tipi di specchi che si trovano in una parte in cui sono specchi spettro, in cui tutto appare deformato, abbastanza deformato, ingrandito, rimpicciolito, e quindi non riflette, come dicevi tu, la realtà. paro paro, anche perché l'idea delle nazionalità sono anch'esse le costruzioni culturali, cioè, e quindi come le stesse, diciamo, pratiche identitarie. Infatti, tu che utilizzi poi tutta una seconda parte, diciamo, i riferimenti agli artisti, perché tu dici, ma allora decostruiamo il museo, decolonizziamolo, e per farlo bisogna servirsi degli artisti, dell'arte, perché ci può aiutare, insomma, a questa decostruzione. E a proposito, uno diciamo, dei racconti trattati nel saggio è quello del danzatore Salvo Lombardo, che fa appunto questa opera coreografica intitolata Excelsior, che si riferisce appunto al ballo Excelsior, che è questo famoso spettacolo appunto che celebra l'unità d'Italia, insomma, che si era costituita, insomma, anche l'Italia stessa è una nazione che Italia da almeno sul piano dell'unificazione della politica, da un centinaio di anni più o meno, no?
Sì, diciamo
Sì.
che innanzitutto il riferimento che tu facevi agli spettri è interessante perché tra l'altro specchio e spettro condividono la stessa radice etimologica e quindi questo mi sembra, come scrive Agamben, estremamente interessante. Agamben parla proprio della differenza tra fantasma e spettro, dicendo che il fantasma è un'immagine, mentre invece lo spettro è più di un'immagine, cioè è un'immagine e contemporaneamente un dispositivo che ti mostra qualcos'altro. Credo che dentro lo specchio, diciamo, del museo siano presenti, sia uno specchio affollato di molti spettri, diciamo così, che sono appunto le eredità coloniali che si traducono in una materialità in diversi ambiti, quindi sia all'interno, cioè, come dire, sia nelle collezioni, cioè in cosa è entrato e cosa non è entrato nelle nostre collezioni e nei nostri archivi. Gli archivi storici legati al periodo coloniale sono archivi quasi sempre, per lo più, insomma, archivi costruiti dal punto di vista del colonizzatore, per cui ci manca completamente il punto di vista del colonizzato e la sua voce all'interno dei nostri archivi. E come dice Chimamanda Ngozi Adichie, la scrittrice nigeriana, una scrittrice importantissima che sta portando su questo tema la sua voce in maniera molto forte, dice: finché noi raccontiamo le storie solo da un punto di vista, non riusciremo mai a completare la storia, cioè una storia è vera solo quando viene raccontata da più punti di vista, altrimenti rimane sempre una storia piena di lacune. In questo senso, uno dei processi possibili per affrontare un processo di decolonizzazione, non solo dei musei in generale, dei nostri archivi, comprese appunto le nostre città e i patrimoni museali, è quello del lavoro con gli artisti. Non è l'unico, nel senso che chiaramente soprattutto i musei hanno diverse possibilità, possono lavorare sulla provenienza degli oggetti nelle loro collezioni, soprattutto quei musei come i musei etnografici che hanno delle collezioni problematiche, no? E quindi a chi appartengono quegli oggetti, come sono arrivati nei musei, come sono stati acquisiti, spesso in maniere non particolarmente corrette nei confronti dei loro proprietari. Quindi lavorare su il tema delle restituzioni, che in Italia è abbastanza assente, diciamo, lavorare con le source communities, quindi con le comunità e le culture di provenienza di questi oggetti, o lavorare con le comunità diasporiche sui territori. Quindi l'importante è che il museo si riesca ad aprire a punti di vista alternativi al suo, e questo lo dico soprattutto nel caso dei musei etnografici, e lo dice molto bene Clementine De Lisle in un suo libro bellissimo che si chiama The Metabolic Museum. I musei hanno bisogno, soprattutto i musei etnografici, di sguardi eterodossi, cioè di sguardi e punti di vista diversi da quelli dei professionisti e delle professioniste del settore, perché chi è dentro il mondo, diciamo, e la disciplina antropologico-museale fa molta difficoltà a vedere delle tracce alternative rispetto a quelle a cui è abituato o abituata. Il colonialismo, diciamo, perché funziona così tanto e continua a funzionare pur cambiando forma, perché ha informato di sé anche le tecnologie, non solo di organizzazione e costruzione del sapere, ma anche proprio di interpretazione degli archivi, archivi e del patrimonio. Quindi è necessario agire con uno sguardo esterno a quella grammatica, diciamo così, disciplinare, per cercare di evidenziare, di dare corpo proprio a quegli spettri che sono nascosti e che non sono visibili a tutte le persone, così come spesso noi non riusciamo a percepire la violenza insita in un allestimento museale, perché forse non siamo state abituate a leggerla perché non la viviamo sul nostro corpo, perché non l'abbiamo vissuta nella nostra biografia incarnata, se siamo persone eurodiscendenti. Il punto è che oggi il pubblico museale è piuttosto variegato, per cui dobbiamo sempre porci la domanda: chi è che sta guardando? Chi guarderà questo? Chi leggerà questa didascalia? Chi guarderà il calco facciale esposto in vetrina? Per chi quella vetrina o quella narrazione continuano ad essere la riproposizione di una violenza coloniale? In questo perché il lavoro degli artisti può aiutarci? Proprio perché ci aiuta a spostare il punto di vista e a rimediare, cioè a fare un'operazione di rilettura in qualche modo di quelle narrazioni da un punto di vista che era stato oscurato, evidenziando dei tratti che non erano stati sollecitati. In questo senso, il lavoro di Salvo Lombardo, fra gli altri artisti, Salvo è un coreografo, un artista performativo, è interessantissimo sia sul piano della rilettura degli archivi, perché Salvo nella sua trilogia delle Esemplare capovolto, ha lavorato e sta lavorando su una rilettura degli archivi della danza classica italiana, in particolare del coreografo Manzotti, che ha chiaramente a fine 800 lavorato molto attraverso, diciamo così, uno sguardo legato all'ideologia evoluzionistica del progresso, comunque un'ideologia coloniale, no? E Salvo quindi rientra dentro questo archivio e in qualche modo lo capovolge, appunto, capovolge anche non solo quindi la sua narrazione, ma evidenzia che cosa quell'archivio ha prodotto nel nostro sguardo e in qualche modo realizza un'operazione proprio di rimediazione e di spostamento di quell'archivio, entrando nell'archivio della contemporaneità. Il lavoro di Salvo in questo senso è importantissimo anche perché è un lavoro coreografico e quindi ci aiuta a leggere la questione della corporeità all'interno di tutto questo discorso.
Un'altra delle questioni che il libro affronta è quella appunto di che cos'è, come dicevi tu, conservato nei musei, specialmente nei musei appunto etnografici. Cioè, vale a dire, intanto la questione è che quello che noi, perlomeno noi occidentali, ma non solo, tutto ciò che in un museo la consideriamo opera d'arte. Mentre la maggior parte diciamo degli oggetti culturali che sono custoditi nei musei, soprattutto in quelli etnografici, ai popoli da cui provengono, da cui sono stati sottratti in vari modi, insomma, anche perché tu parli anche di oggetti che sono stati acquistati, ma in realtà questi acquisti non erano acquisti come li intendiamo noi. Che dove c'era qualcuno che voleva vendere e qualcun altro che aveva dei soldi, gli ha dato dei soldi e quindi ha acquistato queste opere. Ma in realtà sono state create delle condizioni per far sì che questi vendessero, insomma, obbligandolo a vendere, insomma, cose che per i popoli di provenienza non sono considerate come opere d'arte, ma sono considerate più come oggetti culturali, simbolici, hanno altri usi, altre destinazioni e anche altri pensieri dietro perché venissero creati. Quindi, cioè, in realtà, questo libro e anche il dibattito che c'è sulla decolonizzazione e postcolonialismo, quando riguarda, diciamo, le arti visive, è anche un interrogarsi che cos'è arte, quindi e per chi è arte, anche non solo che cosa, ma anche per chi, no?
Sì, assolutamente, è un tema estremamente complesso, no? Intanto c'è da riconoscere l'aspetto proprio, come dire, una delle caratteristiche dei colonialismi a livello storico è il loro estrattivismo, no? Cioè il fatto che estraggono materie prime, oggetti, risorse immaginative, no? Dalle popolazioni colonizzate. autolegittimando questo processo come giusto dal punto di vista non solo legale ma anche culturale, rispetto ad esempio la famosa storia dei marmi di Elgin, o insomma l'idea che questi oggetti siano in qualche modo patrimonio dell'umanità, no? E però perché devono trovarsi nei musei occidentali in questo senso? Porre la questione in termini universalistici è estremamente problematico perché in realtà nasconde un posizionamento specifico molto forte. In questo il museo,
Un'eredità dell'illuminismo, poi.
esatto, in questo il museo ha giocato una parte importantissima proprio nel costruire questo punto di vista che rappresenta se stesso come privo di punto di vista. E quindi diciamo sottraendosi dalla responsabilità di un posizionamento chiaro, no? Rispetto a quale punto di vista sto esercitando quando definisco un oggetto appartenente ad un'altra cultura come un artefatto o come un capolavoro artistico. Sto esercitando un punto di vista specifico e sto applicando, diciamo, delle concezioni culturali specifiche della mia cultura sopra oggetti appartenenti ad altre culture. Credo che in questo caso sia utile sempre fare un esercizio di rovesciamento, no? Cioè, pensiamo se fosse successo il contrario, cioè il 90% del patrimonio africano non si trova in Africa. Pensiamo se, al di là del fatto che chiaramente l'Africa è un continente e l'Italia è una nazione, ma parliamo della nazione italiana, che è una nazione piena di patrimonio artistico-culturale. Se il 90% del patrimonio italiano fosse fuori dall'Italia, si trovasse in altri luoghi e venisse raccontato da un punto di vista che sistematicamente, come dire, costruisce delle narrazioni non necessariamente corrispondenti al modo in cui noi avremmo raccontato il nostro patrimonio. È un tema importantissimo perché noi sappiamo quanto è importante il nostro patrimonio artistico-culturale per la definizione della nostra identità, per l'aspetto educativo, ad esempio, no? Pensiamo al ruolo del patrimonio nell'educazione scolastica di adulti e bambini. E bambini. Quindi il tema è veramente importante e grosso e la questione della sottrazione di patrimoni è una questione che va affrontata in maniera molto, molto chiara e molto netta. Era già chiaro nell'epoca in cui avvenivano queste spoliazioni che si trattava di spoliazioni. Se noi leggiamo i diari che aveva scritto Michel Leary durante il suo ruolo di lavoro come segretario della spedizione Dakar Djibouti, una delle spedizioni più importanti avvenuta dai francesi all'inizio degli anni 30, finanziata dallo Stato francese proprio per in qualche modo acquisire tutta una serie di oggetti, parliamo di più di 3.600 oggetti, che saranno la base delle collezioni etnografiche francesi. Ecco, nel diario di campo che Leary aveva tenuto di quell'esperienza, lo dice proprio chiaramente quanto molto spesso quelle non fossero acquisizioni, ma requisizioni e in alcuni casi veri e propri furti, e che c'era una tale disparità di potere nella relazione fra gli scienziati che quindi si ponevano con appunto l'egida della scienza e le popolazioni locali che spesso non c'era la possibilità di contrattazione rispetto all'acquisizione di questi oggetti, no? E Leary nel diario esplicitava proprio la connessione con l'aspetto, cioè che cosa noi avremmo fatto con quegli oggetti che sarebbero finiti nel museo, ma in un circuito di educazione per i cittadini e le cittadine europee su che cosa volessero dire le culture, ad esempio, nordafricane, ma con lo scopo non tanto di conoscere quelle culture, ma di continuare a dominarle. Ecco, quindi questo è molto importante farlo emergere in maniera molto chiara, perché noi abbiamo ereditato quegli oggetti e anche il modo in cui li abbiamo raccontati storicamente, e il modo in cui sono stati raccontati è diventato una sorta di canone che noi abbiamo bisogno di smontare, perché altrimenti è molto complicato parlare di. Dobbiamo porci, insomma, la questione, dice Saidiya Hartman, dell'etica della rappresentazione all'interno dei musei. È un discorso
Perché
fondamentale per.
altrimenti non capiamo quelle culture, ma continuiamo a capire comunque, a elaborare la nostra in realtà, no?
Continuiamo a riprodurre quel discorso coloniale che diciamo di voler in qualche modo cambiare.
Infatti tu, oltre che a servirti di, appunto, dell'arte, poi ne parliamo, ci entriamo meglio, e ovviamente tutti i riferimenti, gli studi antropologici, filosofici e così via, utilizzi anche la narrazione che ne fanno i mass media, come per esempio, appunto, addirittura inizi il libro con una scena, raccontando una scena del film Black Panther, che appunto è un film della Marvel, una casa di fumetti americana, dove il Black Panther appunto è un supereroe che si trova in questo museo della Gran Bretagna, che ovviamente maschera il British Museum, no? E che arriva appunto la curatrice del museo, inglesissima, biondissima. Poi nel film, ovviamente, essendo un film in vendita, perché cioè, non penso che ci sia nessun museo, soprattutto un museo importante come potrebbe essere come il British, in cui la curatrice va nella sala, è un curatore, approcciando un visitatore con un caffè in mano, insomma, no? Ovviamente quelle sono le libertà narrative, però il succo diciamo, della questione che narra il film è che il film lo racconta, diciamo, un po' come la curatrice che fa il suo dovere, ma vuole aiutare il visitatore. In realtà io faccio questo mestiere da anni, non ho mai visto un curatore che arriva, insomma, a spiegare a un visitatore. In realtà anche qui c'è una sorta di costruzione del razzismo, perché questo è un nero che sta guardando alcuni oggetti della sezione africana con troppa insistenza, diciamo, tra virgolette, no? E quindi questo lo mette in allarme, no? E qui appunto viene fuori questa cosa di cui tu parlavi, insomma, ma perché il colloquio fra i due avviene sul fatto che intanto il visitatore mette in difficoltà la curatrice sull'identità, la provenienza di un oggetto, insomma, che lì è segnata come provenienza dal Benin, ma che in realtà ovviamente è un film di fantascienza, viene da un pianeta, dal regno di Wakanda, che è nato a seguito di una meteorite, insomma, che è caduta, eccetera. Sono le dicendo. Appunto, e inoltre gli dice: ma com'è che i tuoi antenati si sono procurati questi oggetti? Sei così sicuro che questi oggetti siano vostri? Li avete pagati o li avete rubati? Come tutto il resto, insomma, così. Quindi questa è una cosa che ovviamente la cinema narra, insomma, si aggiorna anche su quello, come dici tu, che succede nella società e che ha portato appunto anche il MoMA a ridisegnare le sale, dove per esempio la sala di Picasso, dove c'erano le Demoiselles d'Avignon, insieme ai suoi, diciamo, agli artisti coevi fino a un po' di anni fa, il MoMA ha disegnato e ha messo, perché lì viene fuori il tema delle donne, Picasso che è accusato, oltre che di furto, dagli africani per il suo stile, insomma, eccetera, insieme a due artiste donne, una bianca, insomma, poi surrealista, Louise Bourgeois, un'icona, insomma, dell'arte contemporanea, e un'altra, un'artista donna, anch'essa afro, Faith Ringgold. Quindi questa riscrittura dei musei sta producendo comunque degli effetti, insomma, e questo tu analizzi appunto molto bene nel tuo libro.
Sì, diciamo che allora parto dalla scena di questo film, che è un film estremamente, un film commerciale, voglio dire, un film
Popolare, ha vinto anche degli Oscar.
assolutamente interessantissimo, proprio peraltro sdogana un po' a livello massmediale anche un po' l'estetica afrofuturista, cioè un film interessante da tanti punti di vista, ma un film commerciale. Mi interessava moltissimo partire da lì proprio per far comprendere fin da subito quanto le questioni coloniali non sono questioni che riguardano un passato storico, diciamo così, ma riguardano la nostra vita quotidiana, i nostri consumi culturali, quanto, come dire, la colonialità sia dentro, sia qualcosa che è penetrato dentro i nostri corpi, dentro le nostre abitudini quotidiane, no? Se pensiamo anche a quanti stereotipi e visioni razzializzanti ci sono nei linguaggi della comunicazione di massa contemporanea, la comunicazione pubblicitaria, il mondo della moda, insomma, è qualcosa, i prodotti che troviamo nei nostri supermercati, è una cosa che avevamo analizzato con Viviana nel libro Presente Imperfetto, no? Quindi i dolciumi, riguardiamo le pubblicità storiche delle marche di cioccolato famose italiane o di caffè, quindi prodotti coloniali per eccellenza. Tutti questi, diciamo, oggetti hanno veicolato degli immaginari coloniali che sono entrati profondamente nella nostra
Infatti,
noi
scusa, a
euro
proposito di
supermercati.
cioccolato, pensiamo a quello che è successo qualche anno fa, appena prima del Covid, con questo cioccolato che si chiamava Moretto, che l'hanno dovuto ritirare
Certo,
dalla.
ci sono veramente moltissimi esempi, no? Di come
Sì.
veramente tutto questo è penetrato dentro i ricordi affettivi dell'infanzia di tante persone, appunto eurodiscendenti, no? E di come invece per altre persone che hanno ereditato questa storia dal lato di chi ha subito quegli stereotipi e quei processi di razzializzazione siano delle forme estremamente ancora violente di rappresentazione. Ecco, mi interessava per questo partire da questo film per dire che non è che possiamo ragionare di musei senza ragionare di tutto il resto, ovviamente, no? Perché le questioni coloniali sono penetrate in ogni ambito della nostra vita quotidiana, affettiva, relazionale, politica, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo davvero bisogno di avere uno sguardo molto forte innanzitutto sulla nostra biografia, diciamo, culturale, innanzitutto soggettiva e poi collettiva come comunità, e anche entrare in ascolto. In Italia siamo poco abituati a pensare, come dire, alla società italiana in chiave interculturale e transculturale, perché c'è un gap fortissimo fra la visibilità e la presenza delle persone, di persone non bianche, adesso per usare una semplificazione, dalla scuola dell'obbligo alle scuole superiori, universitarie e il mondo lavorativo. L'Italia ha un contesto, diciamo così, molto chiuso da questo punto di vista, pieno di fratture, pieno di barriere. Se pensiamo che non c'è tuttora una legge sulla cittadinanza, no? Che consenta alle persone che sono nate qui di essere cittadine italiane, è una questione molto problematica perché senza cittadinanza non posso accedere ai bandi pubblici, quindi non troverò insegnanti, è molto difficile trovare insegnanti non bianche, così come direttrici e direttori di musei. C'è una razzializzazione del lavoro molto potente, no? E questo non ci aiuta a renderci consapevoli, diciamo, no? Di quanto le eredità coloniali siano pesanti, perché tendenzialmente non siamo noi a subirne le conseguenze. Allora, quello che ci può aiutare è sicuramente lo sguardo di quella persona afrodiscendente nel film Black Panther davanti alla vetrina del museo, che è uno sguardo critico, informato, che possiede un sapere estremamente diverso da quello dell'istituzione museale, del museo, ma non meno importante, non meno vero e non meno di valore. Quindi quello che oggi abbiamo l'opportunità di fare come persone e come istituzioni è proprio quello di entrare in una dimensione di ascolto, aprire uno spazio, perché i punti di vista e i soggetti che sono stati storicamente marginalizzati abbiano la possibilità invece di esprimersi e di dare una lettura dal loro punto di vista anche della storia coloniale. Ed è quello che stanno facendo tantissime studiose e studiosi, ma anche artisti e artiste contemporanee afrodiscendenti, che finalmente anche in Italia stanno lavorando su questi temi. E ce ne sono moltissimi. Molti iniziano a circolare, Binta Diaw, Germai Michael Gabriel, Wissal Ubabi, sono veramente moltissime, Mona Mussi, insomma, Gabriella Germani, davvero inizia ad essere un elenco molto nutrito. Fino a 10-12 anni fa era molto raro invece, no, trovare artisti e artisti che lavorassero su questo tema. Non a caso, diciamo, l'inizio di questo lavoro più sul lato artistico, che è stato sempre un lavoro sugli archivi, è stato quello, il film di Luca Guadagnino, Inconscio italiano, davvero un documento importantissimo, una delle prime riflessioni in ambito estetico, proprio visivo, che rileggeva proprio Against the Grain, i filmati dell'Istituto Luce che riguardavano appunto il colonialismo italiano. Per fortuna oggi abbiamo a disposizione tantissime persone, anche studiose e studiosi, afrodiscendenti, curatrici, curatori, eccetera, per cui abbiamo davvero bisogno che queste persone inizino a produrre un discorso da un punto di vista che storicamente è stato marginalizzato. È necessario che i musei, tra gli altri, si prendano la responsabilità di aprire questo spazio per queste persone.
Beh, pensiamo anche alle problematiche che ha sollevato la scuola milanese che ha chiuso per il giorno di festa per il Ramadan, no? Appunto
Certo.
per stare e anche per par condicio. Tu hai citato tutte artiste donne, ma c'è anche Francis Hoffman, questo artista di
Certo, assolutamente, no, ho trovato dei nomi,
Bologna, sì, no, adesso era per così.
ma ce ne sono
Ma
tanti, assolutamente.
però adesso entrando un po' nel libro, dove tu parli, ovviamente è tutto interessante il libro che poi si espande rimandando altro, eccetera. Allora, noi siamo Radio Libre Arte, quindi ci interessiamo dei libri vari, ma soprattutto delle parti in cui si parla dell'arte, soprattutto l'arte contemporanea, insomma,
Certo.
termini che tu utilizzi molto appunto nel libro, adesso facendo appunto degli esempi, portando degli esempi di artisti e di opere di questi artisti che lavorano nella direzione, insomma, dell'organizzazione del museo, delle tematiche, insomma, postcoloniali e via dicendo, come per esempio Kader Attiah, no? Che tutto il suo lavoro ruota appunto al tema della riparazione dell'Occidente nei confronti delle culture non occidentali. Lui è un artista franco-algerino e per esempio nella Documenta 13 lui era un artista centrale proprio di questa riscrittura, insomma, con la sua opera. Oppure artisti come Maria Teresa Alves, brasiliana, e Jimmy Durham, nativo americano, Cherokee, e anche ovviamente lui era anche un attivista sia degli human rights che dei movimenti di liberazione degli indiani, o altri come Daniel Coe Lee, con questa sua performance As Far As My Fingertips Take Me, insomma, che veramente, cioè, queste opere sono delle opere naturalmente tutte molto dense, molto forti, insomma, che ti mettono davanti appunto di fronte a queste questioni di cui tu parli nel libro che ci stai raccontando. Ecco, allora entrando in questi, nei lavori di questi artisti di cui tu parli, ci puoi raccontare, perché tu hai scelto alcune opere, alcune cose, non altre.
Sì, beh, innanzitutto chiaramente è tutto legato al periodo in cui ho scritto il libro. Successivamente, chiaramente lo avrei riscritto già da capo, nel senso aggiungendo molti altri lavori dei quali sono venuta a conoscenza dopo, che sono nati successivamente.
Quindi adesso stai pensando di fare un libro solo con lavori di artisti contemporanei che lavorano su queste tematiche.
Diciamo che c'è un seguito che mi ronza in testa da un po' e devo trovare il modo di scriverlo, insomma, ma già ce l'ho ben in mente, perché davvero negli ultimi anni sono usciti fuori dei lavori importantissimi. Però, diciamo, in quel momento mi interessava, innanzitutto ho parlato di artisti che ho conosciuto direttamente, diciamo, quindi questo era un aspetto da antropologa, per me è importante la relazione diretta con le cose, no? Quindi
Il
prendere.
lavoro sul campo.
Esatto, come una sorta di fieldwork, anche il lavoro con il museo. Questi artisti inoltre sono persone che hanno, come dire, una vocazione politica nel loro lavoro molto forte, no? Molti di loro sono anche attivisti proprio. E questo è un altro aspetto che per me era importante, no? Cioè l'idea che l'arte, così come io intendo ad esempio il mio lavoro anche da docente, da professoressa, sia quello di mettere in campo la possibilità di una trasformazione, di innescare dei processi di coscientizzazione nelle persone che fruiscono o che partecipano dell'evento artistico. Questo per me era un aspetto fondamentale del lavoro, quindi non mi interessava solo il lavoro da un punto di vista, diciamo, estetico o del valore, diciamo così, della ricerca di per sé, ma anche del come si poneva il lavoro nei confronti del pubblico e quindi di come riusciva ad ingaggiare con chi guardava o con chi guarda una dimensione di forte relazione e di attivazione, ecco, nelle persone. E questa era una questione che mi interessava già da prima, da quando nell'altro libro, ad esempio, parlavo del lavoro di Cara Walker e Lorna Simpson. Comunque, quest'idea che l'arte possa essere in qualche modo un dispositivo, una specie di detonatore. In modo. Quindi in questo senso, certo, il lavoro di Kader Attiah per me è un lavoro importantissimo su questi temi e sui temi del museo, perché ha avuto modo, nei tanti lavori che ha dedicato a questo tema, proprio di portare un concetto di cui si parla pochissimo, che è quello di riparazione, no? E di articolarlo in una maniera estremamente complessa e interessante. In un suo video proprio parla della necessità di pensare alle memorie coloniali come una specie di arto fantasma, no? Che ha smembrato proprio l'identità di tante persone. Quindi c'è bisogno di un ritorno a una memoria traumatica che è un processo continuo di rielaborazione, che non è che finisce a un certo punto, perché il trauma coloniale è qualcosa a cui non si può porre rimedio, non è che a un certo punto si fa una sutura e si guarisce la ferita, è una ferita che non guarirà mai, però possiamo in qualche modo prendercene cura. E in questo i musei hanno un ruolo importantissimo. Chiaro che lavorare con gli artisti e le artiste contemporanee è porta anche un po' un rischio, perché sappiamo anche che è una tematica molto forte in questo momento, a livello di opinione pubblica e di istituzioni culturali museali. E non sempre i musei si pongono in maniera, diciamo, consapevole e trasformativa rispetto a questo, ma a volte in qualche modo, soprattutto alcuni musei etnografici, usano il lavoro degli artisti e delle artiste per fare un po' un'operazione di washing, un'operazione igienica, diciamo così, che poi non porta davvero a delle prese di posizione e dei cambiamenti strutturali all'interno proprio delle routine museali. Quindi questo c'è un rischio di appropriazione molto forte, soprattutto nel caso di artisti non bianchi, cioè appartenenti alle comunità che sono spesso state invisibilizzate. In questo il lavoro di artisti come Kader Attiaggi, Midhara Mme Maria Teresa Alves sono degli esempi importantissimi per l'efficacia proprio del lavoro che ti consente di spostare il punto di vista. Il Museo della Normalità Europea per me è un lavoro, un'installazione straordinaria che tra l'altro non è mai stata, cioè è stata riesposta nella mostra che il Museo Madre ha dedicato a Jimmy Durham 2 anni fa, mi sembra, l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, ma non è mai stata riesposta singolarmente, diciamo, come installazione, oltre quando fu esposta per la prima volta a Manifesta. E credo che abbiamo bisogno sempre di più invece di processi che ci aiutino a rileggere il nostro passato coloniale nel modo in cui sopravvive, diciamo, oggi, e anche a farlo insieme a punti di vista di chi quel passato l'ha subito e lo continua a subire, anche nelle dimensioni più conflittuali di tutto questo. Noi abbiamo davvero bisogno di prenderci cura del conflitto, e in questo credo che le istituzioni museali possano avere un ruolo importante, proprio nel loro porsi come in qualche modo teatro di confronto e di anche conflitto, perché se il conflitto lo pensiamo come uno stato di transizione da uno stato ad un altro, penso che sia un aspetto estremamente salutare e dovremmo prenderlo in considerazione e prendercene cura più spesso fuori e dentro gli spazi istituzionali.
Ti ringraziamo tanto per essere stata qui con noi a parlare del tuo libro, è
Grazie a te.
molto interessante, di colonizzare il museo, mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati. Edito da Mimesis, un libro veramente molto utile, soprattutto per i temi, i libri sono utili sempre, in generale sempre, ma questo è utile anche e soprattutto per capire i temi in cui stiamo vivendo. Grazie Giulia Grechi. E
Grazie.
grazie a tutti i nostri radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.